Bene, andiamo con i ringraziamenti, non vi addito, tra l'altro sono molto contento che oggi siamo in periferia, perché proprio di periferie mi sono occupato negli ultimi anni e soprattutto di come le periferie sono cambiate, di in che modo oggi si disegna quello che ho provato a definire una periferia nuova rispetto al passato. Perché io credo che la periferia non sia più quella di un tempo? Beh, fondamentalmente perché diciamo che l'omogeneità sociale e a volte anche formale delle vecchie periferie operaie, working class, è pian piano dileguata. E chi tra il finire degli anni 60 e i primi anni 70 si fosse trovato a passeggiare in una periferia di Glasgow piuttosto che di Milano o di Parigi, e perfino al di là della Cortina di Ferro, no? Perfino nelle periferie di qualche grande città dell'Est Europa, avrebbe trovato un panorama più o meno analogo, sia dal punto di vista morfologico delle tipologie degli edifici, sia dal punto di vista degli abitanti. Bene, negli ultimi anni, negli ultimi decenni, quest'idea di periferia si è pian piano disgregata. E che cosa è emerso? Una realtà nuova, molto più difficile del passato da comprendere, da esplorare, in buona parte inesplorata, appunto, una realtà che suscita preoccupazioni, inquietudini, politicamente addirittura scandalosa, no? Con il rifiuto dei partiti politici consolidati e il voto attribuito ai, tra virgolette, populisti, no? Fenomeno che tra l'altro non è solamente italiano, no? Non è solo a Roma che i quartieri buoni votano PD e le periferie votano 5 Stelle, ma sono fenomeni da tempo anche sperimentati, per esempio, nelle periferie francesi, in cui la geografia elettorale delle periferie segue da presto il voto del Fronte Nazionale. Per cui evidentemente c'è stata una metamorfosi importante, una metamorfosi che io ritengo sia legata proprio alle dinamiche nuove del capitalismo contemporaneo. Occorre, come dire, tutto uno sforzo nuovo per capire quali sono le modalità di insediamento e di funzionamento delle economie avanzate contemporanee. Noi non ne abbiamo ancora un'idea precisa, chiara. Noi sappiamo che ci sono territori che, tra virgolette, vincono, per rispondere appunto a una delle domande, e territori che perdono. E a volte questi territori possono anche essere molto vicini, possono non essere così distanti. C'è quella che, un termine indovinato inglese che provo a rendere in italiano, capricciosità, volubilità del capitalismo contemporaneo. David Harvey ha individuato questa sottile linea di demarcazione che fa sì che alcuni territori siano interessanti per l'investimento capitalistico e altri non lo siano. E qui, come dire, una soglia che dipende da tanti fattori, no? Che dipende dal tipo di composizione di quei territori, dalla localizzazione, ma diciamo che c'è tutta una nuova scienza economica, se vogliamo chiamarla così, delle scelte insediative del capitalismo avanzato, che ridisegna completamente i territori e le città. Cioè, uno studio recente di un geografo francese, Jacques Lévy, sull'area della Grande Parigi, no? Per tornare ai discorsi che faceva prima Sonia sulle espulsioni, eccetera. Ho Ormai diciamo che tutta l'agglomerazione parigina, la regione urbana parigina, è contraddistinta da questo tipo di processi, per cui ci sono realtà che funzionano, realtà che continuano a mantenere determinati livelli di reddito, realtà che decadono, nel senso sono territori contigui, con anche trasformazioni sorprendenti. Una parte della banlieue si gentrifica e gli abitanti che prima risiedevano in quei pezzi di banlieue sono respinti a 30-40 km dal centro della città. E a me ha fatto molta impressione, poi cerco di andare veloce, ma questo aneddoto lo vorrei raccontare. Quando un disgraziato, un povero marocchino ha cercato di accoltellare con un coltello da cucina un gendarme d'innocente a Parigi, Place de Bourges, non c'è neanche riuscito, insomma. Beh, e hanno fatto vedere dove abitava questo tizio, no? E questo era uno di quelli che da una posizione, diciamo, da una casa di banlieue era stato respinto in questa periferia estrema a 40-50 km dal centro, no? Per cui, senza voler fare nessun discorso qui, nessuna maniera, no, giustificazionista, no, di eventi di quel genere, però, come dire, qualche interrogativo dovrebbe sollevarlo. Levy usa proprio un termine che a me ha molto colpito e dice che ormai ci sono proprio dei gradi, dei livelli, gradient, dice lui in francese, dei livelli diversi di urbanità, a seconda di dove si va. E che cosa vuol dire con urbanità? Con urbanità Levy intende determinati livelli di vita, di accesso ai servizi, di trasporti, di possibilità di godere dell'assistenza pubblica, reddito. E però la mappa che fa lui di Parigi non è una mappa concentrica in cui ad anelli regolari, man mano che ti allontani dalla città, trovi diversi livelli di urbanità. Ma è una mappa a macchia di leopardo, come si dice, in cui ci sono di colpo zone affluenti, zone con un determinato livello di reddito, di ricchezza, che cedono il passo a territori invece della marginalità più completa. E allora come funziona una macchina urbana così complessa? Com'è possibile una governance di realtà così che tendenzialmente tendono a differenziarsi sempre più tra loro? Anche perché poi c'è un'altra questione che secondo me è importantissima. Cioè, non è che in queste periferie non vadano a finire semplicemente gli inutili, no? Non ci vanno a finire solo quelli che non hanno qualcosa che si possono vendere, no? Ma queste sono le periferie, pensiamo al caso nostro, al caso italiano, in cui sono confinati i giovani, le giovani coppie che non riescono a trovare casa in centro, e le partite IVA, i giovani disoccupati con gli alti profili, no? E allora qui nelle periferie si sta creando, come dire, una situazione completamente nuova. Vengono respinti i migranti, viene respinto chiunque non abbia, come dire, non porti su di sé un titolo tale da permettergli di risiedere nelle zone centrali. Allora la partita che si gioca intorno alla periferia, intorno all'essere periferici, intorno alla propria collocazione nella città, diventa una partita enormemente complessa e piena di implicazioni, perché, e io continuo a esserne convinto, ho provato a dirlo più volte negli ultimi anni, esiste una intelligenza nelle periferie che è diversa dal passato, esiste un potenziale, esiste un'enorme ricchezza che sta lì ai margini, che non viene utilizzata, no? E che, come dire, pone una domanda politica gigantesca, pone una domanda politica gigantesca, che è interpretata oggi da queste forze che vediamo emergere, che chiamiamo appunto sommariamente populismo, ma che, come ci insegnano i teorici di questi temi, non fanno altro che porre una domanda politica che rimane sostanzialmente inevasa. Anche perché questo disegnarsi della periferia nuova corrisponde alle linee della nuova diseguaglianza sociale. Questo è quello di cui io sono convinto. Una diseguaglianza che ha molta meno giustificazione che in passato. Come si fa oggi a convincere il laureato con un master, eccetera, eccetera, che è giusto che lui sia povero e stia in periferia, no? Un sociologo tedesco, che forse è uno dei più grandi studiosi della diseguaglianza contemporanea, Reinhard Krekel, ha detto che in pratica oggi è rimasta scomparse le ideologie religiose, scomparse le ideologie politiche, eccetera. C'è soltanto un criterio sommario che giustifica la diseguaglianza sociale. È l'ideologia della prestazione. È l'ideologia della prestazione, è l'ideologia del merito, no? Mascherata, la meritocrazia finta, no? Che non è mai in realtà sostanziale. Ebbene, questi sono, come dire, gli unici arnesi ideologici che rimangono a giustificare il fatto che si risieda in una zona con un livello o un grado di urbanità maggiore o minore. Ma allora che cosa bisogna pensare? Che la situazione, come dire, che il disordine è grandissimo e che, come diceva Mao, la situazione è eccellente. Nel senso che proprio il fatto che esista questa realtà così diversa dal passato, così variegata, così anche con tutti i pericoli che questo implica. Un paio di settimane fa mi chiamano dalla RAI Radio 3 perché c'è questa trasmissione, cosa succede in città, e volevano intervistarmi su Casa Monica, Ostia, questi temi qui, no? E allora io gli ho detto semplicemente: guardate che, cioè, dove c'è la ritirata dello Stato, dell'amministrazione, no? Si creano micropoteri locali, che sono micropoteri che possono essere criminali, possono essere fascisti in alcuni casi, no? Ma questo è evidente, che dove va via lo Stato, che dove non c'è più Stato, no? Sorgano delle nuove forme. Ma allora, come dire, allora qui c'è spazio anche per una modalità di intervento politico nuovo da altra parte. C'è spazio anche per un lavoro politico diverso che si schiude in questo panorama in cui appunto non c'è più nemmeno uno straccio di giustificazione ideologica del fatto che alcuni abbiano un destino e altri ne abbiano un altro. E allora, come dire, qui chiudo perché avrei tantissimo da dire, ma non voglio soffocare poi le possibilità di confronto. Qui si schiude una situazione completamente diversa in cui io penso che questa periferia nuova, che a volte arriva fino al centro, no? Che a volte è perfino centrale in alcune realtà nostre, perché questa periferia nuova vada completamente esplorata, capita, ricompresa, perché possa diventare il luogo nuovo della politica ritrovata. Grazie.